6 ottobre. Sono due settimane che non ho più scritto una parola nel mio giornale, perché mi sono ammalato da quel giorno famoso che fui per affogare e che scappai dal letto mentre sudavo. Collalto è venuto su a vedermi due volte al giorno ed è stato così buono con me che quasi quasi sento il rimorso di averlo fatto spaventare quella sera. Quanto tempo mi ci vorrà per guarire? Stamani sentivo Ada e Virginia che parlavano insieme nel corridoio. Com'è naturale, mi sono messo ad ascoltare quello che dicevano. Pare che ci sarà niente meno che una festa da ballo in casa nostra. Virginia diceva che era contentissima che io sia a letto, così si sentiva più tranquilla ed era sicura della riuscita della festa. Essa spera che io debba rimanere in camera un mese intero. Non so capire perché le sorelle maggiori non vogliano bene ai fratelli più piccoli. Ed io, invece, sono così buono con Virginia. Quando sto bene, vado anche due volte al giorno alla posta, a prenderle e ad impostarle le lettere. Qualche volta, non dico, ne avrò perduta qualcuna, ma ella non l'ha mai saputo e non ha nessuna ragione di avercela con me. Oggi mi sentivo così bene che mi è venuta la voglia di levarmi. Verso le 3 ho sentito venir su per le scale Caterina, che mi portava la merenda. Sono sgusciato dal letto. Mi sono nascosto dietro l'uscio della camera, tutto imbacuccato in uno sciallone nero della mamma. E mentre la cameriera stava per entrare, le sono saltato addosso, abbaiando come un cane. Che credi che abbia fatto quella stupida? Dalla paura ha lasciato cascare in terra il vassoio, che reggeva con tutte e due le mani. Che peccato! Il bricco di porcellana celeste è andato in mille pezzi. Il caffè latte si è rovesciato sul tappetino che la mamma mi aveva comprato ieri. E quella sciocca ha cominciato a urlare così forte che il babbo, la mamma, le mie sorelle, la cuoca e Giovanni sono corsi su tutti spaventati per vedere quello che era successo. Ci può essere una ragazza più oca di quella? Al solito io sono stato gridato. Ma appena sono guarito voglio scappare da questa casa e andare lontano, lontano, così impareranno a trattare i ragazzi come si deve. Sette ottobre. Finalmente stamani ho avuto il permesso di alzarmi. Ma era possibile che un ragazzo come me potesse star fermo su una poltrona, con una coperta di lana sulle gambe? C'era da morire di noia. Così, mentre Caterina era andata giù un momento a prendermi un bicchiere di acqua inzuccherata, lesto, lesto, butto via ogni cosa e me ne vo in camera di Luisa a guardare tutte quelle fotografie che tiene dentro la cassetta della sua scrivania. Le mie sorelle erano in salotto con un'amica, la signorina Rossi. Caterina, appena tornata col bicchiere e lo zucchero, mi cerca dappertutto, inutilmente. Sfido, mi ero nascosto dentro l'armadio. Che risate matte ho fatto con quei ritratti. Su uno c'era scritto «Un vero imbecille». Su un altro «Oh, carino davvero». Su un altro mi ha chiesto ma fossi minchiona, e in altri simpaticone oppure che bocca. In uno poi c'era scritto ritratto di un ciuco. In tutti c'era una frase di questo genere. Io mi sono impossessato di circa una dozzina di fotografie delle persone che conosco per fare qualche burletta innocente, appena uscirò di casa. Poi ho richiuso per benino la cassetta, in modo che Luisa non si accorgerà di nulla. Ma io non avevo voglia di ritornare nella mia stanzaccia tutta sporca e in disordine. Non avevo voglia di annoiarmi. Se mi mascherassi da donna, ho pensato a un tratto. Ho trovato un busto vecchio di Ada, una sottana bianca inamidata con lo strascico. Ho preso dall'armadio il vestito di batista color di rosa di Luisa, a tramezzi di trina, e ho cominciato a vestirmi. La gonnella era un po' stretta alla vita e ho dovuto appuntarla con gli spilli. Mi sono bene unto le gote con una pomata color di rosa di un vasettino e mi sono guardato allo specchio. Misericordia, non ero più io. Che bella signorina ero diventato. Che invidia avranno di me le mie sorelle, ho esclamato al colmo della contentezza. E così dicendo ero arrivato in fondo alle scale proprio quando la signorina Rossi stava per andarsene. Che chiasso! Il mio vestito di batista rosa! Ha urlato Luisa, facendosi smorta in viso dalla stizza. La signorina Bice mi ha preso per un braccio, rivolgendomi alla luce, e... Come mai ti son venute quelle belle gote rosse, Giannino? Mi ha detto in aria di canzonatura. Luisa mi ha fatto cenno che non parlassi, ma io, facendo finta di non vederla, ho risposto: ho trovato una pomata in una cassetta. E quella signorina ha cominciato a ridere in un modo così malizioso che non so quello che le avrei fatto. Mia sorella, dopo, ha detto che Bice Rossi è una pettegola, che non le parrà vero di andare a raccontare a tutti che mia sorella si tinge la faccia. E questo poi non è vero, e io lo potrei giurare, perché quella pasta serve a colorire i fiori di seta che Luisa sa fare tanto bene per guarnirne i cappelli. Stavo per ritornare in camera alla svelta, allorché mi sono fermato davanti a Luisa, e guardandola fissa, le ho strappato una gala in fondo al vestito. Non l'avessi mai fatto. È diventata una furia e mi ha dato uno schiaffo. Ah, signorina, ho detto tra me e me, se sapesse che le ho preso i ritratti. Le sorelle credono che le gote dei ragazzi siano fatte apposta per essere schiaffeggiate. Se sapessero invece i pensieri tetri e disperati che ci vengono in mente quando fanno così. Sono stato zitto, ma... A domani. Ottobre. Ah, come mi son divertito oggi a andare a trovare tutti gli originali delle fotografie che presi alle mie sorelle. Ho cominciato da Carlo Nelli, il padrone di quel bel negozio di mode che è nel corso e che va vestito sempre tutto per l'appunto e che cammina sempre in punta di piedi perché ha le scarpe troppo strette. Il quale, appena mi ha visto entrare, mi ha detto: «Oh, Giannino, sei guarito bene?» Io gli ho detto di sì, e poi ho risposto per bene a tutte le domande che mi faceva, ed egli mi ha regalato una bella cravatta tutta rossa. Io l'ho ringraziato come era mio dovere, e siccome lui ha cominciato a rivolgermi delle interrogazioni sulle mie sorelle, io ho creduto bene che quello fosse il momento buono per tirar fuori la fotografia. Sotto c'era scritto appena «Vecchio gommè», ma non so cosa volesse dire. Di più, gli erano stati allungati i baffi e allargata la bocca, fino alle orecchie. Lui, nel vedere il suo ritratto, ridotto a quel modo, è diventato rosso come un peperone e ha subito detto: «Ah, oh, sei stato tu, brutto birbante!» Io gli ho risposto di no, che avevo trovato le fotografie, a quel modo, in camera delle mie sorelle, e sono scappato via, perché aveva un viso da far paura, E poi non volevo più perdere tempo con lui a dargli altre spiegazioni, avendo da distribuire le altre fotografie che avevo preso. Infatti sono andato subito in farmacia, da Pietrino Masi. Com'è brutto, povero Pietrino, con quei capellacci rossi e con quella faccia gialla tutta butterata. Ma lui non se lo figura nemmeno. «Buongiorno, Pietro», gli ho detto.
«Oh, Giannino»,
mi ha risposto.
«E a casa stanno tutti bene?»
«Sì, e tanti saluti da tutti». Allora lui ha tirato giù dallo scaffale un bel barattolo di vetro bianco e mi ha detto:
«Che ti piacciono le pasticche di menta?»
E senza aspettare che gli rispondessi, me ne ha data una manciata di tutti i colori. È proprio vero che i ragazzi che hanno la fortuna d'avere delle sorelle simpatiche ricevono sempre mille attenzioni dai giovinotti. Io ho preso tutte le pasticche, poi ho tirato fuori la fotografia e facendogli l'occhio pio gli ho detto: «Guarda qui, l'ho trovata in casa stamani.
Fammi vedere!»
E Pietrino Masi ha steso la mano, ma io non gli volevo dare il ritratto a nessun costo. Però lui me l'ha preso per forza, e così ha potuto leggere quel che c'era scritto di dietro col lapis blu. «Ha chiesto la mia mano, ma fossi minchiona!» Pietrino è diventato bianco come questo foglio, e lì per lì credevo perfino che gli venisse uno svenimento. Ma invece ha detto digrignando i denti:
«È una vergogna che le tue sorelle piglino così in giro le persone per bene. Hai capito?»
Benché io avessi capito benissimo, lui, per spiegarmelo meglio, ha alzato una gamba per appiccicarmi un calcio. Ma io ho fatto una cilecca e ho infilato svelto svelto la porta e mi centrato anche di pigliare un'altra manciata di pasticche di menta che erano rimaste sparse sul banco. E sono andato da Ugo Bellini. Ugo Bellini è un avvocato giovanissimo. Avrà 23 anni e sta nello studio insieme al suo babbo, che è avvocato anche lui, ma di quelli bravi, in via Vittorio Emanuele, al numero 18. Ugo, a vederlo camminare, par che sia chissà chi. Va via tutto impettito, col naso per aria, e quando discorre ha una voce da basso profondo, che pare se la faccia venir su dalla suola delle scarpe. È proprio buffo, e le mie sorelle hanno ragione. Ma io nel presentarmi a lui avevo un po' di tremarella, perché è un tipo che non vuole scherzi. Mi sono affacciato all'uscio e gli ho detto: «Scusi, sta qui il vecchio Silva Stendere?»
«Ma che hai?»
ha risposto. «Ecco, ho qui una fotografia per lui». E gli ho consegnato il suo ritratto, sotto il quale era scritto: «Pare il vecchio Silva Stendere, com'è buffo!» Ugo Bellini l'ha preso e io via di corsa. Gli deve aver fatto un grande effetto, perché mentre scendevo le scale l'ho sentito urlare col suo vocione terribile:
«Maleducate, pettegole, sguaiate!»
Ah, ma se seguitassi a scrivere tutte le scene di stamani, stasera non andrei più a letto. Che facce spaurite facevano tutti quei giovinotti appena avevan sott'occhio la loro fotografia, mentre io invece mi sentivo scoppiar dal ridere, vedendo tutte le smorfie che facevano. Ma quello che mi ha fatto ridere più di tutti è stato Gino Viani, quando gli ho dato la sua fotografia, dove in fondo era scritto «Ritratto di un ciuco». Poveretto! Gli son venute le lacrime agli occhi e ha detto con un filo di voce:
«La mia vita è spezzata!»
Ma non era vero niente, perché se gli si fosse spezzata la vita non avrebbe potuto camminare in su e in giù per la stanza come faceva, borbottando una quantità di parole senza senso comune. 9 ottobre. Oggi Ada, Luisa e Virginia hanno tormentato tutto il giorno la mamma perché acconsentisse a dare quella famosa festa da ballo della quale esse chiacchierano tra loro da tanto tempo. Prega e riprega, la mamma, che è tanto buona, ha finito per contentarle e la festa è stata fissata per martedì di quest'altra settimana. Il bello è che, discorrendo degli inviti da fare, hanno rammentato naturalmente anche tutti quelli ai quali ho portato ieri le fotografie. Figuriamoci se dopo quei complimenti scritti dalle mie sorelle in fondo ai loro ritratti avranno voglia di venire a ballar con loro. Ottobre. Mio caro giornalino, ho tanto bisogno di sfogarmi con te. Pare impossibile, ma è proprio vero che i ragazzi non vengono al mondo che per fare dei malanni. E sarebbe bene che non ne nascesse più nessuno, così i loro genitori sarebbero contenti. Quante cose mi sono successe ieri, e ne avrei tante da confidarti, giornalino mio. Ma appunto perché ne ho avute tante, non mi è stato possibile scriverle. Ah, sì, quante ne ho avute ieri. E anche ora duro fatica a muovermi e non posso star neppure a sedere a causa di tutte quelle cose che ho detto e che mi ci hanno lasciato, con rispetto parlando, certi vesciconi alti un dito. Ma ho giurato oggi di descrivere il fatto come è andato. E benché soffra tanto a stare a sedere, voglio confidare qui tutte le mie sventure. Ah, giornalino mio, quanto soffro, quanto soffro! E sempre per la verità e per la giustizia. Ti dissi già l'altro giorno che le mie sorelle avevano avuto dalla mamma il permesso di dare una festa da ballo in casa nostra. E non ti so dire come erano tutte eccitate da questo pensiero. Andavano e venivano per le stanze, bisbigliavan tra loro, sempre tutte affaccendate. Non si pensava né si parlava d'altro. Ieri l'altro, dopo colazione, si erano riunite in salotto a far la nota degli invitati e parevan tutte al colmo della contentezza. A un tratto... eccoti una grande scampanellata e le mie sorelle, sospendendo la nota degli invitati, si mettono a cinguettare. Chi sarà a quest'ora? E che scampanellata? Non può essere che un contadino, certo una persona senza educazione. In quel momento comparisce la Caterina sulla porta, esclamando: «Ah, signorine, che sorpresa!» E dietro di lei, eccoti la zia Bettina. Proprio la zia Bettina, in pelle e ossa. La zia Bettina che sta in campagna e che viene a trovarci due volte l'anno. Le ragazze dissero con un filo di voce: che bella sorpresa! Ma diventarono livide dalla bile. E con la scusa di andare a farle preparare la camera, piantarono la zia con la mamma e andarono a riunirsi nella stanza da lavoro. Io le seguii per godermi la scena. «Ah, brutta vecchiaccia!» disse Ada, con gli occhi pieni di lacrime. «E figuriamoci se non si tratterrà!» esclamò la Virginia con aria ironica. «E come sarà contenta, anzi, di aver l'occasione della festa da ballo per mettersi il suo vestito di seta verde e i suoi guanti gialli di cotone e la cuffietta lilla in capo. Ci farà fare il viso rosso», soggiunse la Luisa, disperata. «Ah, è impossibile, ecco. Io mi vergogno di presentare una zia così ridicola. La zia Bettina è ricca, straricca, ma è così antica, poveretta. Così antica che pare uscita dall'arca di Noè, con la differenza che gli animali dell'arca di Noè venivano fuori tutti a coppie, e la zia Bettina, invece, era venuta sola, perché non ha mai trovato un cane di marito. Dunque le mie sorelle non volevano che la zia rimanesse alla festa da ballo. E siamo giusti. Non avevano forse ragione, povere ragazze. Dopo essersi tanto affaccendate perché la festa riuscisse bene, non era un vero peccato che questa vecchia ridicola venisse a compromettere l'esito della serata. Bisognava salvare la situazione. Bisognava che qualcuno si sacrificasse per la loro felicità. Ah, non è forse una nobile azione per un ragazzo di cuore il sacrificio per la felicità delle sue proprie sorelle? Io avevo il rimorso della vendetta che m'ero già presa di loro con la brutta celia delle fotografie e decisi subito di compensare le vittime con una buona azione. Perciò, ieri l'altro sera, dopo pranzo, presi da parte la zia Bettina e col tono serio che meritava la circostanza le dissi, pigliandola alla larga, «Cara zia, vuol fare una cosa gradita alle sue nipoti?»
«Che dici?»
«Le dico questo. Se lei vuol proprio contente le sue nipoti, faccia il piacere di andarsene prima della festa da ballo. Capirà, lei è troppo vecchia e poi si veste in modo troppo ridicolo per queste feste ed è naturale che non ce la vogliono. Non dica che gliel'ho ridetto io, ma dia retta a me. Torni a casa sua lunedì e le sue nipoti gliene saranno infinitamente grate. Ora domando io, doveva la zia inquietarsi dopo che avevo parlato con tanta franchezza? E doveva, dopo che l'avevo pregata di non dir nulla a nessuno, andare a spifferare ogni cosa a tutti, giurando e spergiurando che la mattina dopo, appena alzata, sarebbe ripartita? E la zia Bettina, infatti, è andata via ieri mattina, facendo il solenne giuramento di non metter mai più piede in casa nostra. Ma questo non è tutto. Pare che il babbo le avesse chiesto in prestito una certa somma di denaro, perché essa gli ha rinfacciato il favore che gli aveva fatto, dicendo che era una vera vergogna il dare le feste da ballo con i quattrini degli altri. Che colpa ne avevo io di questo? Ma al solito la stizza di tutti si è riversata su un povero ragazzo di 9 anni. Non voglio avvilire queste pagine col raccontare quel che ho sofferto. Basti dire che ier mattina, appena partita la zia Bettina, le persone che più dovrebbero volermi bene in questo mondo mi hanno calato i calzoncini e... giù frustate senza pietà. Ai, ai, non posso più stare a sedere. E ora, oltre al dolore, c'è anche la preoccupazione per la festa da ballo. I preparativi sono quasi finiti e io non son punto tranquillo per quell'affare delle fotografie. Dio ce la mandi buona, giornalino mio, e senza vento. La formicuzza.